Rosario Tronolone presenta Giusto di Giovanni Donna Doldenico.
Eccomi di ritorno.
È la cognata con quell'erba. Prepara il decotto.
E qualcosa per cena. Ti va?
Ho ancora due focacce, altro non mi serve.
Invece ti serve compagnia per la notte. Tra poco sarà qui mio figlio.
Bene.
Si sente un po' meglio. Tosse e dolore ci sono, ma lo disturbano meno.
Senti, prima hai parlato di una voce apparsa due volte, di notte.
Non due, di più.
Oh no, non voglio sapere quante. Piuttosto, chi era?
Te l'ho detto, lo saprai a suo tempo.
Quando?
Sarà mio figlio a parlartene, oppure sua madre. Sono cose che non spetta a me rivelare, devo solo custodire. Non credere che sia facile.
Il decotto è pronto. La cognata gliene filtra una tazza.
Bevi finché è caldo.
Inizia a sorseggiare. Scotta. Ci soffia. Profuma.
Domani continui, eh? Sono curiosa di sapere il resto.
Annuisce. Sorseggia. Segue con lo sguardo il vapore tiepido che sale e si dissolve. Custodire. Quanto ogni padre ha per compito, ma nel caso suo in modo tutto speciale. Custodire un figlio, amarne il destino, assecondarne autorevolmente il passo, affettuoso curarne la compagnia e, discreto, seguirne gli appuntamenti con Dio, stando sulla soglia, sereno, serio, sicuro, custodire. Ne era diventato capace essendo a sua volta custodito, salvato sempre da tentazioni talora violente, quella di sentirsi inadeguato, con il rischio di recriminare la vita a rimorchio degli eventi, pavido e inerte, e quella opposta, la superbia, per sognare un futuro di grandezza o anche solo compiacersi di sé. Inadeguatezza e superbia sbaragliate dalla coscienza di essere stato scelto per compassione del suo nulla. Aveva presto capito che, partito dal mistero e adesso incamminato, ciò che contava era il passo. O in ogni passo stava il senso di tutta la felicità, di tutto sé, o c'era posto solo per scetticismo e disperazione. Custodito. Custode perché è custodito. Allora, grazie, diceva, e perdono, e aiuto. E poi, avanti. La tazza adesso sta vuota, a terra, accanto alla stuoia. Dorme, finalmente. Così lo lascia la cognata. Così lo trova il nipote. E gli si corica accanto badando a non destarlo. Lo guarda con affettuosa pena. Sorride nel sonno. Sogna. Chissà cosa. Forse un abbraccio di suo figlio. Abbraccio che anche la madre avrebbe desiderato questa sera. E che invece non c'è stato. È arrivata, sì, dove lui aveva trascorso la giornata, in quel che pare un villaggio di pescatori, gente semplice e strana, ma da lì, poco prima del tramonto, lui se n'era andato. Ha fastidio a deglutire. Beve adagio. Tra un sorso e l'altro ricorda quando il figlio bambino ogni sera «Ho sete, papà», diceva. Gli dava acqua sostenendolo, una mano dietro la schiena, la madre magari impegnata ancora a impastare farina o al pozzo ad attingere o ad accomodare questo e quello. Lui lì, a guardarlo addormentarsi. In quei momenti veniva sopraffatto da una meraviglia sgomenta. Davvero un mistero egli era a se stesso. Perché quel bambino era sì figlio della carne di sua moglie, ma quante volte aveva udito proprio da lei quel dire «Tuo padre ed io».
Tuo padre.
Suo padre. Nonostante tutta la vita trascorsa in familiarità profonda con lui, di questo faticava a capacitarsi. Padre non era dell'umanità di quel figlio, non al modo in cui la sua sposa era madre, e tantomeno della sua divinità. Eppure padre suo lo era, completamente, per sempre, non artefice, ma custode di un dono. Padre non da uno sforzo proprio, lecito e piacevole, ma da una fatica insolita e beata. Una paternità accaduta e di seguito costruita con naturalezza e laboriosità da lui, reso capace quanto basta per essere responsabile davanti all'infinito. La paternità umana, fatta la più somigliante alla divina, e ad essa la più prossima. Senza vanto, senza merito. Così al risveglio, ogni mattina, domandava tutta la grazia necessaria per compiere il giorno e ogni sera tutta la misericordia, trascorrendo le giornate ora in pace, ora no, sperando anche dentro lotte intense, taciute a tutti. Sentiva tale paternità così sua, appagante, trabordante ogni desiderio, da mai augurarsene altra. E poi, più trascorreva il tempo fedele a quella decisione irrevocabile, essere lui e sua moglie insieme solo per Dio, più l'amore suo diveniva capace di fermarsi a un palmo da lei. E quell'idea, angosciosa un tempo, chi sono io per afferrare quanto l'Eterno ha evidentemente abitato, era diventata negli anni la certezza che lo sosteneva nel suo compito. Se lui si è fidato di me, non devo dubitare io. Il compito travolgente di insegnare e dare ordini a quel figlio. Fa così. È ora di dormire. Stai attento. Lava bene le mani. E più ancora di giudicarne il fare e il dire. Sei stato bravo. Questo non va. Questo mi piace. Meglio se stavi zitto. Non era la castità ad essere ardua. Costava appena dover vincere il fremito di attimi. Era l'obbedienza, questa obbedienza, quella di suo figlio a lui, la cosa più ardua da accettare.
Finita la tosse?
Ha terminato di bere.
Ho male qui.
Indica il petto.
Passa, vedrai.
No, io passo.
Si corica, perde i sensi. La cognata fa quel che sa per rianimarlo. Non riesce. Corre fuori a cercare aiuto. La straniera in veste grigia è di nuovo lì. Sua moglie non ha dormito. La luna rischiara appena arbusti e sterpaglie nel terreno scuro, accidentato. Davanti è il colle sul quale s'appresta a montare, convinta che suo figlio vi stia. Un'altra volta soltanto capitò di cercarlo con pari angoscia. Aveva 12 anni. Tra le confidenze che in quell'occasione, ritrovato il ragazzo al tempio, suo marito le aveva fatto, una in particolare le si era impressa nella memoria. Stavano sulla via del ritorno dalla città, ormai prossimi al paese, a casa. Si erano accampati per la notte al riparo di un leccio. Il ragazzo, assopito da un pezzo.
È passata anche questa.
Perché allora rimani così pensoso?
Non farci caso, è la tensione accumulata in questi giorni.
Solo questo?
Sì.
Avevano discorso d'altro, finché...
Non è la preoccupazione passata che mi pesa.
Mi sembrava. Cos'altro c'è?
La risposta che ci ha dato lui appena l'abbiamo ritrovato. È quella che mi fa stare male.
Gli erano venute le lacrime agli occhi, per pudore della sua sofferenza, e un nodo in gola, perché gli sembrava quasi di non aver diritto ad un dolore che pure c'era, ma di doversi soltanto sforzare di comprendere.
Tuo padre ed io ti cercavamo,
avevano esclamato correndogli incontro. Devo occuparmi delle cose del padre mio, era stata la risposta. Glaciale, per il cuore di chi, dopo l'angoscia portata in quei 3 giorni, non desiderava altro che stringerlo a sé, rimbrottarlo a dovere, accarezzarlo, udire la sua voce, vederne il sorriso. Anche sapere di essergli mancato, almeno quanto egli a lui. E invece, devo occuparmi delle cose del padre mio. Come? Cosa vuoi dire? Non mi hai sempre chiamato papà? Non lo sono. Non più. Perché adesso? Già adesso. Questo avrebbe voluto chiedergli. Invece l'aveva semplicemente preso per mano con la fermezza dolce di tante volte e portato con sé, il passo sicuro, in silenzio, per non piangere. Lo teneva per mano, ma era come se non potesse più tenerlo. Eppure, tenerlo doveva.
Vedrai, capiremo anche questo,
gli aveva detto sua moglie sotto il leccio, facendoglisi più accosto, mentre il sonno lo prendeva con sé. La mattina seguente, all'alba, suo marito ha ripreso conoscenza, per la gioia della cognata che ha trascorso la notte a vegliarlo.
Devo essere svenuto ieri, vero?
Sì.
Non ricordo niente.
Fa per sedersi. Non ce la fa, gli gira la testa.
Sta disteso. Hai ancora la febbre.
Ho sete.
Tieni.
Gli porge da bere.
Non sono ancora arrivati, vero?
No. Ma mio marito è andato loro incontro.
Incontro dove, se manco sappiamo dove siano?
Magari arrivano tra poco.
Magari morirò senza più averli visti.
Non è l'ora di morire.
Smetti di dirmi che non è ora. Non è vero. Non mi resta molto.
Pallido più che mai. Ha vertigini fastidiose. È sudato, tutto freddo. La cognata gli porge una scodella con una tisana calda.
Per farti star meglio.
Lo dice con le lacrime agli occhi. Lui annuisce, le sorride e torna con la mente a ciò che ora non ha neppure più voglia di raccontare. Pregando e ricordando, conserva serenità. Almeno fino all'imbrunire, quando il suo asino capita lì e allunga il muso dentro l'uscio. Una sorpresa intensa, presto sopraffatta da inquietudine e amarezza. Cos'è accaduto a sua moglie? La cognata non sa che dire. Si finge sorpresa dal comparire del somaro. La prima scusa che le viene in mente è che...
L'asino sarà corso avanti. C'è anche lei, di sicuro, con tuo figlio. Vado loro incontro.
Fa presto.
Sì.
Ha bisogno d'uscire, perché ha paura di rimanere sola con lui. Non è mai stata accanto ad un uomo nell'istante della morte. Cerca l'amica esperta. Almeno saranno in due. Ma invece lui non rimane solo. Purtroppo. Sulla porta di casa ricompare quella donna pallida in vesti grigie. Sta in piedi. Piega il capo verso l'asino che, infastidito, se ne va. Poi fissa lui. Si fa buio. Come un colpo di pugnale nel petto. Un dolore tale sveglia di colpo sua moglie. Si siede, serrando la gola fra le mani. Ha il fiato corto. Si guarda intorno. Adesso lei è con suo figlio, che dorme. La luna è ancora là. È passato poco da quando ha preso sonno. Ascolta il suono della notte, grilli, il vento, una civetta. La invade un presentimento tristissimo. Non riesce a trattenere le lacrime. Per non svegliare nessuno si alza e si allontana. Siede su un tappeto d'erba e singhiozza, piangendo per l'uomo accanto al quale l'impossibile è divenuto semplice. Essere vergine e sposa e madre. Infinitamente. La vita l'uno per l'altra e insieme per il figlio, nella cui educazione suo marito ha avuto un ruolo determinante, anche perché, grazie al lavoro, ha trascorso con lui molto tempo, crescendo nella conoscenza del suo mistero, pur senza mai avergli chiesto a riguardo nulla, per il bene che gli porta, e dunque per il timore di turbarne anche solo appena il crescere, di approfittare del suo ruolo, per timore di Dio e di fissare lo sguardo in cose troppo alte. Sempre ha atteso che fosse lui a far intendere qualcosa di sé. E ogni volta che è accaduto, ne ha parlato con lei. L'ultima, 2 o 3 giorni prima di quella stupida emorragia del naso. Si rivede seduta accanto a lui, sulla soglia di casa, a godere il fresco della sera dopo una giornata afosa. È stanco.
Tanto lavoro oggi.
E molta nostalgia di nostro figlio.
Cosa non nuova, da quando ha preso ad allontanarsi sempre più spesso e più a lungo.
So che deve occuparsi delle cose del padre suo, però mi manca.
Sai, per me è iniziato ad allontanarsi dal momento in cui è nato. Quando l'ho partorito, l'ho stretto a me. L'ho guardato e ho pensato, ecco, c'è, più che mai. Eppure già comincia ad andarsene.
Invece per me, proprio lì, quando me l'hai dato da tenere in braccio, hanno preso inizio l'intimità, l'avventura di crescerlo, il tempo mio con lui, che forse ora volge al termine.
Uno non finisce mai di essere padre.
Sì, ma sempre dentro l'essere padre abita anche il farsi da parte, il sacrificio della lontananza. Adesso però sento come se tutta quanta la mia paternità dovesse consistere solo più in questa distanza. E mi pesa.
Porterò questo peso con te.
Forse.
Vuoi far tutto da solo?
Non è questo. È che si avvicina un'ora in cui deve essere chiaro che cosa nostro figlio intende quando dice mio padre. Non può esserci ambiguità, né per lui, né per chi ascolta. Se quell'ora, come penso, è prossima, io potrei essere di troppo.
Ma che dici? Pensa a me. Io non ho forse bisogno di te. Sempre di più con il trascorrere degli anni.
Rimane lui?
Sì, ma...
Lasciami dire. Per te lui rimane, e tu per lui. Sono sicuro che mentre un padre in carne e ossa potrebbe essergli d'imbarazzo, tu, sua madre, non potrai che sostenerlo.
Ma tu sei mio marito. Tu hai sostenuto me. Tu.
Le cinge le spalle con il braccio. Tace. Un sospiro. Poi si volta. Le sorride.
Stai tranquilla. Siamo fortunati. Non tocca a noi decidere tempo e modo di queste cose. Basta affidarsi e lasciar fare.
Ha gli occhi scuri e ridenti.
E c'è un'altra cosa che la nostalgia di nostro figlio mi fa pensare.
Se è triste come questa, ti prego, non dirmela adesso.
Non lo è.
Aspetta. Arrivo.
Era entrata in casa a prendere una cappa. Appena un po' di fresco la intirizziva. Tornata fuori, si era seduta ben stretta a lui, che con una risata l'aveva canzonata.
Se non ti basta lo scialle, vado a cercare una coperta.
Invece di prendermi in giro, che altro hai da dirmi?
Questo.
Era un'idea serena, il cui ricordo ora la consola. Ha smesso di piangere. Avevano continuato a scherzare e si erano coricati ridendo quella notte, poche settimane fa. Questa notte invece non ha riso la grigia estranea, ha urlato, terrorizzando cognata e amica, immediatamente accorse. Chine al fianco dell'uomo disteso sulla stuoia, la cognata a sorreggerne il capo, l'altra a tergergli il sudore dalla fronte, lo hanno udito bisbigliare: non sono morto, non ancora, prima di perdere i sensi. per rimanere privo di conoscenza la notte intera e poi la mattina e il pomeriggio, mani e viso esangui, il respiro rumoroso, profondo e a tratti interrotto. E quando le due donne, certe che la morte fosse questione di momenti, già disperavano che la moglie e il figlio giungessero a tempo, eccoli invece, entrambi. Papà, l'aveva chiamato il figlio. E il tempo aveva ricominciato a muoversi. E il respiro rumoroso di lui si era fermato. Una pausa più lunga delle altre, per riprendere, quieto e regolare, dopo un lungo sospiro. Mentre una sfumatura di colore gli accendeva le guance esangui, aveva aperto gli occhi, le sue mani raccolte dalla sposa e baciate e tenute strette. Felici lacrime.
Sapevo che saresti arrivato,
aveva detto con un filo di voce guardando il figlio. Cominciava l'ultimo loro dialogo, irripetibile, talmente grande. Parole poche, scambiate lente, interrotte spesso. Una debole tosse. Il padre, certo di doversene andare, anche a sollecitare di non fare nulla per ritardare il momento. Lascia che vada in pace. Ultima obbedienza richiesta al figlio. E insieme estrema professione di fede di un morente nel Signore della vita, come a dirgli: so che puoi, ma non è ora che tu agisca. Quanto al figlio fosse costato quell'obbedire, la madre mai l'avrebbe saputo. Ma quanto dolore anche per lei in questo onorare il padre che implicava il suo diventare vedova. La madre aveva raccolto e custodito ogni parola di quel lento dialogo verso la morte tra i due uomini della sua vita. Il padre a esprimere al figlio il desiderio di cui aveva parlato con lei quella sera di poche settimane prima, che cioè permanesse nel tempo, dentro una presenza reale e senza fine. Il figlio a rassicurarlo, dicendogli che certo, e che proprio grazie al mio rimanere, quando sarò io a poterti chiedere un'obbedienza, questa sola sarà. Che come hai saputo essermi padre fino a questo istante, così tu voglia continuare ad esserlo per me, in coloro che ti affiderò. Saranno tanti.
Sono talmente piccolo, figlio.
Tu non immagini quanto sei grande, padre. Poi l'ultimo suo sguardo e le parole, solo più un sussurro per lei, la sua sposa.
Grazie, amore mio, per aver reso possibile tutto questo.
No, grazie a te. Sei tu che hai reso possibile tutto.
Poi la sua voglia di dire qualcosa e il suo non farcela più. Ancora un debole colpo di tosse. E un sorriso.
Rosario Tronnolone ha presentato Giusto di Giovanni Donna Dolde-Nico. Ha collaborato al microfono Stefano Mondini, con Cristina Del Sordo e Carolina Zaccarini. Realizzazione di Rosario Tronnolone per la Radio Vaticana.
Radio Vaticana Italia.